Ciao a tutti e bentornati al nuovo episodio dello Science Tommaso il Podcast, episodio 28, in compagnia del dottor Gabriele Bossa.
Ciao ragazzi.
Ciao Gabriele. Allora, rispondiamo alle domande del Q&A, le domande che ci sono state poste su Instagram. Abbiamo messo il Q&A circa una settimana fa, quindi se non volete perdervi la possibilità di farci le vostre domande e la possibilità che noi poi vi rispondiamo in un podcast, assicuratevi di seguirci su Instagram. Prima di tutto, Gabriele, come stai?
Ah, vivo. Scusate, risposta sbagliata. No, scherzo, tutto bene. Contento di essere sempre nel team Science Tommaso e di essere qua oggi. Grazie per l'opportunità, Luca.
Grazie dell'opportunità, sono le 9:44, se non sbaglio, da te di sabato sera, quindi opportunità stupenda, modo migliore, devo dire, per passare il sabato sera, credo, registrare un
Assolutamente.
podcast di questo
La
tipo.
mia ragazza è contenta.
Ok, come procedono gli allenamenti, come procede tutto in generale, la vita?
Ah, shiftato più rispetto dal bodybuilding, sono passato più al weightlifting e al CrossFit, quindi mi diverto più a fare sport diversi che la maggior parte della community di Science to Muscle probabilmente non apprezzerà, ma io vi esorto a provarli perché sono divertenti e per chi si allena da una vita come me, anche se con scarsi risultati, risultano abbastanza un toccasana, sono estremamente più stimolanti. Per non parlare della pesistica, che le alzate, i gesti sono estremamente più tecnici, cioè per imparare a fare bene uno snatch o un clean jerk ci vogliono mesi e mesi e mesi ed è veramente complicato. Oltre che ad essere tosto, ma veramente tosto, utilizzare muscoli che potenzialmente nel bodybuilding vengono impiegati in maniera minore, vale a dire, oddio, adesso lo mettiamo abbastanza, tra virgolette, il trapezio, cioè nel senso, quando si fa la classica tirata verticale, una lat machine, una volta si utilizza proprio tanto il trapezio, almeno nelle prime esecuzioni, mentre col tempo si impara sempre di più a impiegarlo di meno e tirare dal gran dorsale. Ora, correggetemi se sbaglio. Ecco, lì invece il trapezio ti deve diventare ma malloppo tanto affinché il bilanciere scorra su. Invece il CrossFit è un qualcosa di una disciplina estremamente ibrida e a mio avviso super completa perché unisce movimenti della ginnastica, del cardio, della pesistica olimpionica, un filo anche del bodybuilding e quant'altro e crea anche fisici di tutto rispetto e soprattutto ti dà una sorta di completezza a 360 gradi che purtroppo tanti sport non ti danno. Quindi è tanta roba e oltretutto fare le robe kippate, quindi le muscle up kippate o le pull up kippate, non è così semplice come si pensa. E richiede tantissima mobilità, tecnica, gestione della fatica, una cosa a livelli che impressionanti.
No, da questo punto di vista sono d'accordo che sia completo, cioè che sia molto più completo rispetto al bodybuilding, inteso come solamente allenamenti in palestra, quindi senza curare la sfera della salute, quindi facendo attività cardiovascolare, penso che sia molto più completo il CrossFit. Penso che non sia nessuno sport, tra l'altro, completo quanto il CrossFit.
Allora, io penso anch'io a sto punto,
Mi viene
perché
da
c'è anche
pensarci perché
banalmente
comunque.
il nuoto dentro.
Sì, no, perché cioè, se tu pensi tipo al triathlon, comunque non c'è componente di sovraccarico, cioè sono pochi gli sport che hanno componenti di sovraccarico e quelli che hanno componenti di sovraccarico solitamente, sovraccarico inteso come sovraccarico esterno, quindi appunto weightlifting, powerlifting, cose di questo tipo, sono sforzi di breve durata solitamente, quindi non
Sì,
pongono.
esatto.
Esatto.
Almeno nelle competizioni, poi in realtà ovviamente
Sì,
più o meno
chiaro.
tutti gli sport necessitano di una componente di preparazione fisica con i pesi. Ad esempio nel classico podismo è fondamentale, nonostante non venga sempre implementata, però
Esatto, è
estremamente
fondamentale
utile.
nonostante non venga sempre implementata, questo va sottolineato perché tante volte no, i pesi legano ancora queste
Sì.
convinzioni dura a morire.
Però devo ammettere che effettivamente i pesi non legano, però comunque fare mobilità è ancora tutta un'altra cosa. Quindi ragazzi, consiglio ovviamente di fare mobilità se cambiate sport,
Sì,
perché
beh,
non è sempre.
sicuramente se c'è da fare uno sport in cui c'è richiesta una mobilità estrema, quei pesi non la raggiungi, cioè non puoi pensare di farla con dei pesi assurdi. Mi pareva di aver ascoltato un podcast di recente con sempre di Stronger by Science, in cui parlavano appunto della correlazione tra minore mobilità e allenamento con i pesi, però poi veniva appunto detto che c'erano questi studi che analizzavano questa cosa e si vedeva che chi si allenava con i pesi aveva minore mobilità, no? Che va contro quello che dicono tanti, riguardo al fatto che comunque i pesi aumentano la mobilità. Poi, vabbè, c'era sempre il discorso che con un maggior con un aumento di massa muscolare particolarmente estremo si va effettivamente a limitare la mobilità, perché se io ho tanti muscoli sulla parte posteriore della schiena, la mobilità, anche l'adduzione di scapola, viene ad essere limitata, perché effettivamente non posso più addurle troppo perché si toccano i muscoli, c'è questo limite fisico.
Esatto,
Lo stesso con i
basta
bicipiti, cose di questo tipo.
pensare alla classica accusciata dello squat, se uno ha un femorale tanto,
No,
scende decisamente di meno perché tocca
perché si
sul
tocca,
polpaccio. Quindi,
che è il motivo per cui poi, vabbè, poi cambiamo discorso e cominciamo a rispondere alle domande, che è il motivo per cui poi quando uno prende peso nel powerlifting, si migliorano anche, cioè aumentano i carichi per il semplice fatto che c'è appunto questa ammortizzazione data dal maggior anche grasso corporeo che crea più volume, più spessore, diminuisce aumentano insomma le forze che controbilanciano quando vai giù, e poi quindi riesci a spostare più peso a parità di, scusa, con più peso corporeo riesci a spostare più peso complessivo
esatto,
nell'alzata.
e poi diminuisce anche il ROM e tutta una serie di cosette, quindi.
Esatto. Basta, cominciamo a rispondere alle domande. Cosa dici? Le domande
Assolutamente.
su Instagram sono una decina. Vediamo se riusciamo a rispondere a tutte, altrimenti ci troviamo un altro giorno e facciamo un secondo round. Sto temporeggiando perché non trovo le domande. Eccomi qua. Allora, se decido un deload passivo di una settimana in bulk, devo abbassare le calorie o no? Quindi deload passivo.
Allora, dipende, dipende da una serie di cose. Composizione corporea, quindi se inizi già ad essere ad una BF più alta, potenzialmente consigliabile, perché di fatto di quella settimana non stai a dare uno stimolo diretto con i pesi. Quindi consiglierei di sì, ma dipende sempre dal dispendio calorico. Quindi se torni normocalorico, stai sempre in leggera iper, per me è accettabile. Quindi prima cosa valutare la BF. Poi valuta ovviamente anche se sei stanco di mangiare, potenzialmente una settimana in cui ti riprendi un pochettino a livello mentale, e, però in linea generale ti risponderei con un dipende. Quindi se fai passivo dall'allenamento, ma vai a farti, che ne so, un paio di giri in montagna oppure in bici, beh, ti direi di no a questo punto, perché comunque il dispendio calorico lo vai comunque a mantenere. Quindi in linea generale io consiglierei abbastanza di sì, tornare in una normocalorica, anche perché comunque in normocalorica si sta da Dio. Proprio a livello di adattamenti ti permette di recuperare al 100%. Non c'è la necessità dell'ipercalorica, a mio avviso.
Pensi che alla fine della fase di bulk l'ipercalorica potrebbe essere addirittura controproducente nel momento in cui non c'è non dal punto di vista della presa di massa grassa, quanto piuttosto dal fatto del recupero? Cioè, se sei ingolfato dal cibo, da quanto cibo hai e non riesci più quasi a ingerirlo, pensi che sia meglio per recuperare fare una settimana appunto in normocalorica piuttosto? Cioè, pensi che possa essere addirittura più efficiente di fare una settimana in ipercalorica per far recuperare l'organismo?
Questo senso, allora, aiuterebbe da un punto di vista mentale, però è assolutamente diverso rispetto al punto di vista fisico. Quindi io a questo punto troverei, se sempre la BF bassa, cioè comunque accettabile nel range, diciamo, di un bulk, consiglierei di trovare a questo punto delle strategie tali per cui ci permettono di arrivare alle calorie designate, aumentando decisamente la densità energetica. Se non sbaglio, poi c'è anche una domanda dopo che si collega a questa cosa. Quindi starei pur sempre in ipercalorica se possibile. Se poi diventa veramente, veramente infattibile, troppo stressante, troppo fastidioso, nausea, si sta male, e questo si ripercuote ovviamente anche su delle performance che devono essere sempre un pochettino, diciamo, il nostro parametro di riferimento, allora lì sì, tornerei in normocalorica per rifiatare un attimo. Se invece le performance vanno bene, però sei un pochettino, cioè sei un po' sazi sempre, un filino nauseati, allora cerchiamo di rivedere un pochettino le strategie alimentari a questo punto.
Ok, sono d'accordo. E niente, quindi in linea di massima dici abbassare le calorie, di quanto le abbasseresti? Perché per esempio se ho cominciato un bulk e ho cominciato il bulk a 2500, sono arrivato a 3500 perché il mio corpo si è adatta molto velocemente. Quale consideresti la normocalorica per quella settimana di scarico? La consideresti di nuovo 2500 o la consideresti relazionata alle calorie alle quali sono arrivato?
A questo punto, a livello di calcoli, molto semplicemente toglierei le calorie dell'allenamento.
Ok.
Stop.
Ok, quindi
Molto
continua
semplice.
a essere un'ipercalorica?
Cosa?
Quindi continua a essere un'ipercalorica nel complesso?
No, perché cioè inteso togli le calorie dell'allenamento, ok, però anche dalla dieta, ok,
Ah,
quello che intendevo. Sì. Cioè, nel senso, hai una stima, ok, diciamo del tuo dispendio, e poi provi a fare una prova. Ovviamente, la parte nutrizionale, da questo punto di vista, dei calcoli del dispendio energetico, non è mai estremamente precisa, soprattutto quando si parla di calcoli e non di dati presi in un laboratorio. Quindi, fai una stima di quello che puoi bruciare. A livello di bodybuilding, sentivo qualcuno che diceva 1000 calorie in un'ora e mezza, ed è qualcosa di estremamente folle, cioè nel senso non si arrivano a questi dati. Arrivi a questi dispendi calorici se pesi come una, no, non come una montagna, comunque tantissimo, ed è un tipo un imam continuo. Quindi tempi di recupero estremamente brevi, diciamo, perché consideriamo questo un allenamento nel bodybuilding in generale, e più recupero che movimento effettivo, e questo va
No,
tanto tanto a giocare nel nostro dispendio calorico. Quindi boh, se diamo delle stime, a seconda del peso e quant'altro, stiamo tra le 300-400 fino alle 700-800 calorie. Sembra un buon range che comunque permette di coprire un'ampia parte della popolazione che si allena.
quindi in questo caso specifico delle 2500 che arrivo a 3500, tolgo quelle dell'allenamento che mettiamo possono essere 500, facciamo che faccio qualche calcolo, sono 500, magari peso 90 kg e dura un'ora e mezza l'allenamento, possono essere 500, bene o male.
Sì, anche leggermente qualcosa di più, utilizzerei i mezzi in questo caso, basa
E
l'intensità.
quindi toglieresti quelle, arriverai a 2900 e toglieresti a quelle 2900 ancora un pochettino di più.
No, 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 esatto, starei al 2009, fine, stop.
Quindi continua a essere ipercalorica, no?
No,
No.
continua, è una norma calorica, dal momento che appunto noi, cioè, sì, scusami, hai ragione, però io ho presupposto che a 3500 era in stallo, peso. Scusami, in questo caso, scusa, era quella un'ipercalorica, allora sì, togliamo ancora un paio di calorie per tornare in norma calorica a questo punto, quindi più di 600. Ok, sì, scusami, questo mi ero perso questo passaggio, avevo sottointeso il fatto che fosse avvenuto un adattamento.
Ok, quindi in linea di massima poco più di quelle dalle quali ero partito, perché presumibilmente c'era stato con la presa di peso qualche adattamento in positivo, quindi se sono partito col bulk da 2500, magari vado verso le 2600-2700, qualcosa di questo tipo.
Sì, potenzialmente puoi anche rivalutare la tua composizione corporea e vedere quanto hai preso. Quindi, certo, ci sono una serie di metodiche per stabilire la tua body fat e anche i chili che hai preso e quanto sono di grasso. Ovviamente la BIA è da escludere a prescindere in questi casi, perché validità zero assolutamente, affidabilità anche. Andrei, se c'è la possibilità, o di una DEXA, oppure di un bod pod, oppure di una tipometria, che è un'ecografia alla fine della fiera, quindi, oppure una plicometria fatta da qualcuno
Te la segno.
bravo e valido, e andrei un pochettino a calcolare, però queste sono un po' delle, diciamo, chicche strane, possono essere bypassate. Andrei a calcolare un attimo l'incremento di peso, che cosa porta effettivamente a bruciare di più termicalorici.
Chiaro. Prima di passare alla domanda successiva, posso chiederti perché la via, perché pensi che possa avere poco significato la via? Cioè io sono
Ah,
concordato, però
perché
vorrei
è
come continuo
sempre,
chiamata un po' di.
cioè il test, cioè le condizioni tali per cui sia affidabile per l'idratazione, ci sono mai, purtroppo. Perché il test proprio, ovvero non il test, ma il protocollo da seguire prima di fare una BIA, e tosterello tra idratazione da seguire e urine da seguire, e cibo da seguire, e anche riposo e allenamento dei giorni precedenti, se vogliamo proprio seguire un metodo abbastanza standard e affidabile, e uno difficile da seguire, poi nessuno arriva con questo protocollo eseguito alla perfezione. Tre, e anche leggerissimamente operatore indipendente, perché metti gli elettrodi in una parte diversa e già te lo sfalzano. Quattro, a livello di letteratura, ed è soprattutto il motivo principale per cui sto esprimendo questo parere, fa abbastanza pena. E infatti l'unica, cioè, la utilizzerei principalmente solo su dializzati, perché anche lì per valutare l'idratazione fa pena. Per questo motivo specifico, perché deve esserci un determinato protocollo fatto prima. e non basta dire ah sei idratato o disidratato, perché io te lo posso sfalsare in mezzo secondo.
Sì, ok, con una manipolazione molto semplice, ok. Chiaro, quindi non la utilizzeresti mai, praticamente mai, insomma, a meno che di situazioni specifiche, cioè,
No, in realtà no.
pericolate.
In realtà no, mi piace scindere le due cose. Non mi piace il dato singolo, cioè, tralasciando che non mi piace neanche il dato della DEXA, perché cioè, chi se ne frega se sei al 3 o al 4, non può fregare di meno, o al 10 o all'11 di BF. Quello che è molto interessante è l'andamento della misura nell'arco del tempo. Quindi se si ha a disposizione una BIA, non è affidabile, però comunque l'andamento nel tempo è molto interessante pur sempre da valutare. Quindi non il singolo dato, ma lo storico.
Ok, prossima domanda. Consigli su CAT durante fase agonistica? Gioca rugby, quindi niente, durante l'attività sportiva.
Ok.
Penso in CAT in concomitanza della palestra? Dimmi se, cioè.
Allora, ma in realtà fare CAT o meno in concomitanza della palestra, cioè più che altro perché nella fase agonistica del rugby c'è della palestra, quindi è fondamentale farlo. Sì, se effettivamente rientri, cioè sei troppo oltre i range di BF per il tuo sport specifico, perché bisogna sempre ragionare per composizione corporea nello sport, che ovviamente ha una serie di, diciamo, variabili soggettive, cioè ci sono persone che sono portate a correre bene con la BF per la corsa, cioè è potenzialmente difficile per alcuni individui, visto il loro storico, essenzialmente, o la loro genetica di base. Quindi ti direi di valutare se effettivamente sei uno la tua posizione perché, in campo, perché in base a quella hai un determinato ruolo e una determinata possibile composizione corporea, quindi un range di BF entro cui stare. In base a quella ti direi di muoverti per stare all'interno di quel range, ovviamente valutando quello che ti ho detto prima, quindi se stai male, troppo tirato, ovviamente non è il caso del rugby. Lascia stare, stai in una BF in cui stai bene, ok? Perché tanto se no la performance ti cala a picco. In questo caso specifico, ok? Mettiamo il caso che hai un ruolo un pochettino leggermente più dinamico, però che comunque in realtà poi si mischiano, ci sono una serie di cose, di considerazioni su questo, ma non è la sede, però comunque puoi potenzialmente beneficiare di un filo meno di grasso, ok? In questo caso specifico, in cui la fase agonistica, long season e con intensità elevate e anche volumi abbastanza elevati, non è l'ideale proprio a livello di periodizzazione nutrizionale fare un cut durante questa fase. La farei molto più durante l'off season, in cui devi cercare di azzeccare la composizione corporea. Ed è questo, infatti, che è quello che dice un pochettino la nutrizione sportiva su questo argomento in generale, quindi fare il cut durante non season, indipendentemente dallo sport, sconsigliato proprio per i volumi di allenamento. La performance probabilmente ti cala un pochettino. Ok? Tutto qua.
E nel caso in cui magari il ragazzo in questione, diciamo, giochi a rugby come, se, come quasi neanche la priorità, quindi magari abbia la priorità della ricomposizione corporea che magari tiene in palestra, quindi
E
immaginiamo che
allora sì, se
è
la
secondario, cosa fare
ovviamente va.
per ragionare penso, i possibili effetti collaterali del cut sulla performance nello sport specifico, perché magari. Cioè, sicuramente ci sono, se faccio un cut durante uno sport, cioè, e mi alleno nel frattempo per uno sport specifico, devo competere, sicuramente avrò meno disponibilità energetica. Cosa faresti per contrastare questi effetti collaterali?
Per contrastare questi effetti collaterali, ridurrei un pochettino il volume di allenamento assolutamente nel rugby, le sedute, okay? In modo tale da evitare di creare così tanto stress e così tanti microtraumi, perché tutti i placcaggi te devastano a lungo andare. E dal momento che la BF sta calando, agirei su questo. E a livello nutrizionale mi assicurerei le cose se sempre più scontate. Idratazione, intake calorico sufficiente, quindi almeno 30 calorie per chilo di massa magra, quindi non stare in low energy availability, e giocare molto sul timing, quindi avere abbastanza energie per i workout, ok? Queste sono le indicazioni di massima, se ovviamente il focus principale è quello del cut, piuttosto che di mantenere la performance agonistica.
Deficit sempre lieve, quindi sempre tra le 3 e 5 calorie, o
è un po' difficile da rispondere, nel senso, bisogna sempre vedere molto la BF di partenza e gli obiettivi, quindi quello dipende, e le tempistiche soprattutto, la stagione e quant'altro. Potrebbe essere corretto se andiamo in, diciamo, maniera conservativa, come non corretto se vogliamo spingere abbastanza e ce ne sbattiamo dello sport, okay? E puntiamo più alla definizione.
Ok, quindi sembra una questione di compromessi alla fine.
È una questione, esatto, di priorità proprio, direi, a questo punto, obiettivi.
Bene. Prossima domanda, pre-workout homemade per allenamenti dopo il lavoro, quali gli ingredienti indispensabili?
Allora, su questa domanda ho un po' un dubbio, nel senso che non so se te, Gabriele, ti riferisci a un mix di potenziali nootropi, non farmaci, oppure a un pasto. Allora, ti do qualche linea guida. Allora, innanzitutto devi pensare a qualcosa comodo da consumare, però potenzialmente dopo il lavoro, quindi. Ah no, per allenamenti dopo lavoro, ok, quindi lo consumeresti a lavoro, presumibilmente. Perciò deve essere qualcosa di comodo, in cui hai proprio una tempistica tale per cui riesci a consumarlo. Cioè, è impensabile andare a fare cose astruse se proprio non hai il tempo e il datore di lavoro ti fa un mazzo tanto. Quindi, prima cosa, smart per te e la tua situazione. Seconda cosa, starà in base delle linee guida. Io ti consiglierei lo stimolante per eccellenza, caffeina, se non hai ovviamente problemi a gestire questo alcaloide. Tempistiche, ma io ti direi tra i 150 e i 250 mg, 300 a seconda un pochettino del tuo peso corporeo, però bisogna sempre valutare se già un caffè va bene. Cioè, scusami, quantitativi. Tempistiche invece sono abbastanza soggettive. Si parla di biodisponibilità massima dopo circa 40-60 minuti con l'assunzione di caffeina. In realtà dipende molto quando vuoi avere quello sprint, quindi potresti anche potenzialmente, se ti basta un caffè, farti un caffè 20 minuti prima perché hai la parte piuttosto dell'allenamento dopo un po' che appunto ti sei scaldato e quant'altro, quindi giocarti le tempistiche e andare un po', essere un filino più accorto. Oppure se magari ti serve quello sprint perché, che ne so, finisci di lavorare alle 5 e mezza e sei cotto e vai direttamente in palestra alle 6, però non ne vuoi sapere, allora avere un po' di sprint in quell'esatto momento è quello che ti serve effettivamente. Quindi, in base alle tue necessità, giocarsi questa finestra. A livello di nutrienti, a livello generico, poi non so effettivamente cosa fai come sport, ma mi sembra che fai bodybuilding in palestra anche te. Ho visto mega piccolo la tua immagine del profilo, quindi sono andato un po' ad esclusione. Ti direi qualcosa a base glucidica e proteica, quindi proteine e carboidrati con pochi grassi a seconda di quanto tempo hai. Quindi in generale, se tu fai 2 ore prima di allenarti, 1 o 2 grammi per chilo di carboidrati e almeno 20 grammi di proteine totali, almeno questo pasto pre-workout, e grassi in Italy. Poi dipende sempre dalla digestione e quant'altro. Quindi queste sono le linee guida.
Ok, la caffeina la giocheresti pure se dopo il lavoro, quindi in orario tardi, tardo, quindi non lo so,
E
dopo sei.
ovviamente bisogna sempre vedere se poi si dorme, cioè se non si dorme bisogna magari andare su altri stimolanti, bacopa, ginseng, se fanno effetto effettivamente sulla persona. Ginkgo. No, ginseng no, ginkgo, volevo dire, biloba.
Bacopa e Ginkgo biloba, quindi sono i due che nel caso in cui.
Sì, ce ne sono altri potenziali come la rhodiola, ma la letteratura non è troppo. Non è abbastanza sufficiente, diciamo, ok? Però si possono fare sempre delle prove nella vita.
E per quanto riguarda i nootropi, nel caso in cui avesse.
Questi sono nootropi proprio.
Hai qualcos'altro che potresti aggiungere?
Cioè, sì, ce ne sono, ma di nuovo letteratura ancora più scarsa, molecole che hanno bisogno, hanno senso di essere menzionate, poi magari ne dimentico qualcuno adesso perché sono tante, però quella per eccellenza è la caffeina ed è quella che ha più letteratura ed è la più valida in assoluto. E se Basta, cioè, ad esempio c'è il guaranà, ci sono queste cose qua, ci si possono provare. Altri inotropi, che si intendono sempre per inotropi più farmaci che altro, no, ovviamente assolutamente sconsigliati, a meno che tu non li debba prendere per una patologia o quant'altro.
Ok, chiaro. Prossima domanda, con IBS è consigliabile fare prove allergiche per un quadro più accurato?
Guarda, bella domanda. Allora, facciamo sempre attenzione a questi test per le varie allergie alimentari, perché molti sono fuffa, quindi uno devono essere curati. Però se hai un'allergia propria, non è proprio l'IBS il tuo problema, cioè te ne rendi conto, e di solito quando si soffre di un'allergia alimentare, la prima problematica è un dimagramento estremamente importante. Quindi se c'è non c'è la reazione cutanea, che quella non è proprio qualcosa di estremamente collegato alle allergie, il classico rash cutaneo, la reazione allergica, soprattutto quando si parla nella sfera dell'alimentare, è qualcosa di cronico che porta a tutta una serie di problematiche molto più gravi e che culminano proprio con una perdita di chili massiva. Quindi te ne accorgi, assolutamente. C'è gente che appunto viene debilitata in maniera estremamente importante. Ho avuto una serie di pazienti che hanno, che soffrono tuttora ovviamente di queste allergie, che non sapevano cosa fossero, e si sono alcuni ritrovati in carrozzina, ok? Quindi se vuoi puoi farlo, a mio avviso è uno spreco di soldi e tempo.
Ok, buono. Per quanto riguarda invece questa domanda in cui... Vai.
Scusami, dico che però alla fine della fiera è sempre meglio farlo, ok? Così almeno ti togli ogni singolo dubbio e sei sicuro di non avere problemi. Però, ripeto, l'IBS, il problema non è il glutine, ok? Se il problema fosse il glutine te ne saresti accorto. Sono altre cose i problemi, ok? Stop. Però è meglio farlo, quindi insomma.
In via preventiva, dici...
Sì, così almeno io mi sono tolto dalla coscienza, cioè nel senso non voglio che il mio consiglio venga preso come un consiglio medico e che ci sia effettivamente un'allergia alla base che non venga scoperta, quindi fallo, preferisco io, per te.
Buono. Domanda sul minicut. Minicut marcato di 3 settimane. Per tornare in bulk, riprendo la quarta settimana con le stesse calorie pre-minicut, oppure devo tornarci gradualmente in 1 o 2 settimane? Quindi facendo di fatto durare il minicut 4 settimane in realtà. Quindi 3 settimane di minicut, torno alle calorie iniziali pre-minicut, oppure 3 settimane di minicut e ci ritorno in 1 settimana gradualmente. Questa è la domanda, penso. O addirittura metto la terza ipotesi, non ci ritorno direttamente, cioè nel senso ci ritorno. Dopo la settimana magari ritorna a delle calorie più basse e poi aumenta nel tempo. Perché qua dà per scontato che volendo si può tornare in 1 o 2 settimane, ma potenzialmente posso anche tornarci in un mese. Cioè...
Consideriamo una cosa, che c'è sempre una sorta di variabilità individuale, tale per cui uno si adatta o meno all'iper o all'ipocalorica. Quindi tornare alle calorie del bulk pre-minicut può portarti a farti ingrassare molto più velocemente, potenzialmente. Quindi io ristudierei la tua nuova norma calorica e da lì andrei ad agire su un bulk effettivo, quindi farei tutto più graduale in un paio di settimane, aumentando gradualmente le calorie, stando in quella che è una ipotetica norma calorica, vedi come va il peso e poi riaggiusti in base a quella che è la nuova norma calorica. Quando l'hai azzeccata, da lì reimposti il bulk.
Ok, quindi più graduale, cioè nel senso c'è la possibilità che si
Graduale,
torni in 2 settimane,
assolutamente.
ma c'è la possibilità che
Ma
si possa tornare
sì,
anche in...
questo è il consiglio, giusto per avere qualche carta in più, però non c'è nulla di sbagliato, cioè si può tranquillamente ritornare come prima, solo che non ha senso fare 3 minicut per poi ritornare subito alle stesse calorie, cioè è un po' un controsenso, perché praticamente.
Esatto, perché va contro il motivo per cui hai fatto il minicut, cioè il fatto che, non, che magari eri ingolfato dal cibo, oppure magari la BF era alta, quindi cioè un po' troppo alta, rischi di tornare alla BF precedente molto velocemente, nel momento in cui magari il minicut hai visto che ci sono stati adattamenti rapidi e magari da 4.000 sei arrivato a 3.000, forse ori aumentare di 1.000 calorie non è una cosa ideale, quando magari riprenderesti che peso aumentando di 200-300, ecco, sì, sono d'accordo a questo punto di vista, penso che sia una cosa più intelligente e anche più longeva, perché poi ti permette di far durare il bulk per più a lungo, insomma, invece di...
Assolutamente, e poi consideriamo che durante appunto questa risalita calorica può avvenire una ricomposizione corporea, perché tu comunque hai ancora un po' di grasso che sfrutti a livello energetico per ancora dare quello stimolo in più. E anche la stessa logica del fare la fase di mantenimento post fase di bulk. Abbassare pian pianino l'ABF, mantenere il peso e cercare pian pianino di non aumentare il muscolo. Certo, pochissimo, ok, poi dipende sempre dalla genetica, però è la stessa logica.
Quindi sempre in base alla persona, come risponde la persona, faccio un po' di trial and error, poi vedo dove riesco ad arrivare.
Assolutamente, assolutamente. La base è proprio provare a annotarsi i dati e poi fare modifiche in un secondo momento.
Ok. Chiede Michele quanto scendere di calorie in una fase di cut e poi come uscirne per tornare in normocalorica. Penso che intenda quanto scendere massimo. Penso che sia questo. Poi.
Non c'è un range, cioè di certo non farei un cut con 2000 calorie dalla norma calorica, anche perché dipende sempre dalla forbice di taglio, cioè più uno ha un TDE alto e più ha forbice, più può perdere facilmente peso, e questo comunque nelle prime fasi, cioè anche se perdi peso dal momento che avevi un'alta BF e ed eri potenzialmente ingolfato, le prime fasi del cut sono anche potenzialmente anaboliche, quindi puoi ancora decisamente migliorare quello che accade nei primi istanti di alcune contest prep per il bodybuilding. Quindi range indicativo maschio, femmina, uomo, donna, cis, trans, eccetera, direi 300, 1000, 1500, tranquillamente, perché no, non c'è un massimo. Assolutamente, certo. Più il deficit è uno, deve essere reale e conservativo, e più mantieni la massa muscolare, questo è vero, assolutamente. Poi, come uscirne per tornare in normocalorica?
Aspetta, capisco un secondo. Hai detto
Ah, sì.
300.000 per l'uomo? No, 300.000
No,
per.
ho fatto un mix tra
Ok. Ok.
uomo-donna.
E questo inteso come taglio iniziale o come taglio massimo complessivo che puoi avere?
In generale, di nuovo lì a fase, a valutare, anche perché poi quando un cut è iniziato, da lì di solito si taglia qualcosetta, o aumentando il dispendio energetico, oppure tagliando ancora sulle calorie,
Ok.
oppure facendo un mix dei due, ok? Quindi potenzialmente il deficit aumenta rispetto a quello che era quello iniziale, però comunque c'è stato l'adattamento, perciò il deficit viene un po' ridimensionato. Buona base di partenza, 500, abbastanza carina come cosa, ti permette di avere una perdita di peso costante nell'arco del tempo, a patto che sia un deficit reale, e hai fatto una fase di consolidamento calorico, e comunque sei stato in bulk per un bel po' di tempo, e ritieni comunque abbastanza massa muscolare, a patto che l'allenamento sia di qualità e la dieta fatta abbastanza bene.
Ok, poi quanto arrivo alla fine della fase di cut penso dipenda anche dalla genetica individuale, cioè non penso che sia una regola che mi dice che devo arrivare al massimo, cioè non so, ho un massimo di calorie che devo togliere, cioè se io ho un mantenimento di 5.000 calorie e passo alle 4.000 per fare cut e poi arrivo, cioè, 5.000 sono praticamente folli, ma qualcuno magari ce le ha, passo alle 4.000, non c'è niente che mi impedisca di arrivare a 1.600-1.700 nel caso in cui non sia comunque sotto ai. Al massimo, cioè, nel senso, se questo è necessario per perdere peso, oppure hai un massimo che toglieresti rispetto al punto di partenza?
Allora, teoricamente sì, è buona cosa rispettare la regola della LEA,
Ok,
la
questo.
vasta disponibilità energetica, cosa molto furba. Problema che in pratica non è quasi mai rispettabile, quindi si scende sempre sotto.
Ok.
Soprattutto nella general population, quindi non atleti che fanno volumi di lavoro importanti.
Ok, quindi nel senso,
E io per
ricordo
volumi di
l'idea.
lavoro importanti non parlo mai di bodybuilding. Bodybuilding, ripeto, a livello di dispendio energetico, soprattutto quante ore uno sta in sala, è un cavolo rispetto agli altri sport. Quelle sedute, talvolta soprattutto doppie, con volumi allucinanti, portano a un dispendio calorico folle, e quindi bisogna almeno avere sempre un tetto minimo da cui non si scende mai.
Ok. E ricordi quali sono i LEA, quindi sotto i quali non, in linea di massima non si dovrebbe scendere, o poi effettivamente si cioè.
È ottimale, ottimale, ottimale. 45 calorie per chilo di massa magra. Non scendere sotto, quindi oltre le 45 significa che stai alla grande, hai abbastanza disponibilità energetica. Questo a livello generale. Sotto le 30 sei a rischio, sei LEA per definizione, però potresti stare bene. Di certo però non è la situazione ideale per il tuo corpo, ma potenzialmente è un qualcosa in cui stai ancora bene per via del tuo passato metabolico.
È mai capitato di dover passare da calorie altissime a calorie basse perché uno si adattava molto velocemente all'introito calorico? Cioè, è mai capitato che appunto arrivava magari un atleta perché faceva qualche altro sport, quindi consumava molte calorie, passava dalle 4.000 alle 2.000 durante una fase di cut perché appunto si adattava velocemente?
Con questi margini no, però in generale mi sono capitate situazioni di adattamento, assolutamente sì. Mai di 2000 calorie, mai 4000-2000, perché ovviamente è qualcosa abbastanza specifico che mi hai detto, quindi non mi viene in mente niente in particolare, però comunque degli adattamenti ci sono stati, assolutamente.
E c'è una variabilità interindividuale, per cui magari alcune persone hanno bisogno di cambiare 200 calorie dall'inizio alla fine del bulk, e ci sono persone che hanno bisogno di scendere molto di più.
Sì, è la base del cut,
Ok.
assolutamente. Sì, c'è gente che io stesso, in base a quello che facevo una volta, mi sono trovato a tirarmi benissimo, cioè il mio miglior cut. Poi le foto su Instagram fanno vedere poco, però avevo i classici spaghetti su tutto l'addome. Mai sceso sotto le 2006-2008. Stile di vita attivo, 10.000 passi, però comunque arrivavo da tutto un periodo in cui mi ero sempre mosso, sempre mosso, sempre mosso. Invece adesso, appunto, per via di questo passato, di questi ultimi anni, tra pandemia, lavoro sedentario, estremamente sedentario, purtroppo, tutta una serie di cose. L'ultimo cut che ho fatto, disastroso, perché da un po' che non seguo una dieta, mia colpa. Con 2-2, 2-4 quasi mantenevo addirittura. Ed ero potenzialmente più grosso rispetto a una volta. Esatto,
Quindi anche l'attività esterna impatta.
quindi esatto, perché sono arrivato a tirarmi a 73-76 kg, mentre quando ho fatto il cut, ero 85, 86, 87. Quindi sì, variabilità. Ah, poi come tornare alla norma calorica?
Giusto.
Farei ad onde. Ad
Allora.
onde, cioè incrementare un pochettino come i giorni di refeed, prima settimana un giorno, poi 2 o 3 giorni la seconda, poi 3, 4, 5 la terza e così via. E vedere effettivamente quando torni, questo ovviamente se hai, devi ancora perdere un pochettino e hai ancora un po' di margine, non hai tutta questa fretta e vuoi un attimo studiarti, vuoi ancora mantenere una condizione, eccetera, eccetera. In caso invece volessi tornare abbastanza velocemente, farei dei balzi calorici di 100, 200, 200 calorie in 3 settimane. A mio avviso ci può stare come cosa. 2 settimane ci stai, perché appunto i deficit sono più o meno quelli. Oppure puoi direttamente tornare in diet break. Non c'è un qualcosa di sbagliato, devi sempre ovviamente vedere come va il peso, a patto che tieni in conto che l'incremento di carboidrati porta inevitabilmente ad un aumento di peso per lo stoccaggio di glicogeno e ovviamente anche poi dal sale nella pasta che si mette, eccetera.
Come mai preferisci aumentare un giorno a settimana, quindi come se fosse un diet break, cioè come un refeed, piuttosto che fare un aumento magari su tutti i giorni?
Perché ho dato 3 opzioni, quella più lunga, quella media e quella più veloce. Potenzialmente quella ancora più lunga è la reverse diet, molto lenta. Quindi, cioè, ho solo dato una serie di opzioni.
Ok, perché dici è più veloce se aumento un giorno a settimana piuttosto che fare un reverse?
Sì, esattamente, cioè, sì, più brutto. Cioè, no, in realtà dipende molto dal deficit, quindi in alcuni casi sì, poi dipende dall'entità della reverse diet. Sì
Ok.
e no.
Pensi che sia
Certo, se
possibile
aumenti
aderire?
100 calorie a settimana, no, è più veloce la reverse rispetto al feed. Se aumenti in meno, 50 calorie ogni 2 settimane, allora ovviamente diventa molto più veloce il refeed. E poi ovviamente con questo refeed puoi aumentare più giorni, passare da 1, 2 a 3, 4, poi 7, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
pensi che sia più facile aderire piuttosto che all'inverso?
Ah, a livello mentale, a mio avviso, sì, è più facile, perché la reverse chiede di stare abbastanza accorti, perché chi gioca a macros, per chi invece gioca a dieta, boh, potenzialmente tutte e due, va bene. Però ovviamente dipende se uno è stanco dal cut. Se uno è stanco non ce la fa più, deve stare quanto più rapido possibile la situazione. Quindi direi più o una reverse estremamente veloce, quindi come quello che ti dicevo, balzi di 200 calorie in 2 o 3 settimane sei tornato in normocalorica, oppure altre cose, ritorno in normocalorica netto, facendo il calcolo sulla nuova normocalorica ovviamente, e valuti di nuovo come sei.
Ok. Chiedono integratori safe bets oltre a creatina, caffeina, vitamina D3, non so, penso per quanto riguarda la performance, poi magari se vuoi dire qualcosa anche riguardo alla salute, ma penso sia più che altro relativo alla performance barra ricomposizione corporea.
Ma allora, safe bets, la vitamina D io personalmente la metterei, però a livello di letteratura c'è assolutamente. Gli integratori che hanno più roba sono, come dicevi te, Eugenio, sono creatina, caffeina, nitrati, betalanina e tra l'altro.
Sodio, sodio
Ecco,
glutamato.
il bicarbonato di sodio, bravissimo. Questi sono quelli che hanno proprio più corporatura, più roba in generale. Se invece parliamo di ricomposizione corporea, quelli più utili, non ne aggiungerei potenzialmente un pochettino gli omega 3, ma la letteratura è molto contrastante. Però potenzialmente avere quell'1% in più io non mi sentirei di escluderlo, a prescindere. Perché si è visto che gli intake di EPA e di DHA devono essere un pochettino elevati affinché ci siano quei benefici. Mi ricordo che ne parlava Schoenfeld in una sua ricerca. Il titolo è possibile chiedermelo perché io ho una memoria da pesce rosso. Quindi boh, possiamo aggiungere gli omega 3, ma sono anche loro bypassabili, come bypassabile la vitamina D se hanno dei valori ottimali. E io personalmente come valori ottimali non intendo sopra 30 nanogrammi decilitro di 25H vitamina D, intendo sopra i 50, tra i 50 e i 70 praticamente, quindi stare lì dentro, creatina, assolutamente caffeina, e beh, per gli sport bodybuilding non è il caso, però la betalanina è tanta roba, così come i nitrati.
Metalina la utilizzeresti nel bodybuilding? Pensi che possa avere un effetto positivo?
Dipende molto dal proprio allenamento. In generale, al massimo impiego tra gli 1 e i 10 minuti. Quindi, addio. Sì, ci sono serie lunghe, però tirare una serie di time under tension, cioè effettivo tempo sotto tensione oltre un minuto, anzi, in realtà è un po' oltre il minuto, ma chi se frega, perché comunque c'è un po' di evidenza per 1, 2, 3, 4 minuti, però la maggiore evidenza è oltre, se non ricordo male. Poi, ogni tanto, appunto, cioè. Magari posso fare confusione su queste cose, quindi prendete sempre ogni singola cosa che dico con beneficio del dubbio. E ti direi di no, a questo punto. Sembra un po' una spesa inutile, a mio avviso. Andrei più su altri sport.
Va bene. Quindi betalanina nello specifico no per il bodybuilding, è una cosa che non.
No, no, non la vedo. Anche tutti gli altri sono assolutamente inutili.
E per la salute in generale, c'è qualcosa che consiglieresti in aggiunta a questi, quindi appunto
Sì,
catena per la salute.
bere, mangiare frutta e verdura, alternare le fonti, controllare la propria alimentazione, godersi la vita, stressarsi poco, esporsi al sole, cose semplici, non integratori più che altro. Però ovviamente non è sempre semplice seguire una buona alimentazione, quindi gli integratori aiutano quando è difficile cambiare proprio le abitudini alimentari.
Ok, multivitaminico non lo vedi, lo utilizzi mai, raramente.
E no, purtroppo lo utilizzo abbastanza sovente. Sovente perché ci sono gente che non piace la verdura e che mi fa bestemmiare, se posso dire, e non poco. Poi idem con la frutta, che fa difficili e quant'altro, utilizza legumi, poche fibre, quindi in alcuni casi mi trovo abbastanza costretto, soprattutto con atleti che si muovono parecchio e in regimi di ipocalorica. Anche lì non c'è prova che appunto lo sportivo abbia fabbisogno di alcune vitamine molto più elevato rispetto agli RDA classici. Però sarebbe abbastanza saggio presumerlo, diciamo.
Tranne se
Manca
parlate
ancora.
per le vitamine del gruppo B, potrebbe essere.
Sì, esatto. Tranne per alcuni casi le vitamine del gruppo B. Sì, quel caso lì. Però parlo abbastanza generale a livello di spettro vitaminico. Quindi.
Ok, e quale pensi che sia
Male non fa, diciamo.
No.
Male non fa perché quello che avevo scritto apposta, appunto, è super mega sicura come integrazione. Ok. Tranne, cioè, con i miei studi ho visto che effettivamente il doping all'interno degli integratori è estremamente, diciamo, presente. Però in realtà le ricerche risalgono un po' di tempo fa, quindi io suppongo comunque che adesso siano un pochettino più normalizzate. È classicissimo il caso di tantissimi multivitaminici con sostanze dopanti dentro. Poi mi chiedo perché non le ho trovate io, peccato. Però comunque bisogna sempre fare attenzione che comunque siano testati effettivamente quello che c'è scritto in prodotto faccia riferimento a cioè sia sì, effettivamente quello che c'è
Okay.
sul.
Mi è stato chiesto piuttosto di recente se sia potenzialmente pericoloso nel momento in cui io ho una dieta a base di frutta e verdura, vegetali, quindi assumo abbastanza, diciamo che penso di assumere
No.
abbastanza, non mi riferisco a me stesso, ma in generale, se una persona pensa di assumere abbastanza nutrienti,
No, no,
vitamine,
no, no,
è potenzialmente pericoloso supplementare con un multivitaminico? Cioè c'è un potenziale effetto
no,
collaterale che...
no, no. I dosaggi di vitamine del gruppo solubile sono sicuri fino a 20, 30, 40, 50 volte gli RDA. Ovviamente bisogna guardare nel cronico sulle vitamine liposolubili, mentre le idrosolubili in persone sane, senza patologia, senza problemi, con tutto ok, fino a 100. È un po' una stronzata fare sta cosa, però. Questi sono un pochettino, diciamo, gli indici di sicurezza. Quindi no, stai buttando i tuoi soldi nel cesso e già hai già tutto ottimizzato.
Ok, quindi dici, se uno però vuole essere proprio sicuro perché magari ha sta para, nel senso la
Fa una
massa...
a mio avviso fa una puttanata pazzesca. Perché deve un po' andare a lavorare con uno psicoterapeuta. Non ha assolutamente senso farlo. Cioè, in bulk, il fatto che si mangino 2 porzioni al giorno di frutta e di verdura. Io consiglio almeno 3, nel senso 2 di verdura e 1 di frutta che voglio almeno che sia il minimo indispensabile, però appunto sempre alle 5. 2 di verdura e 3 di frutta. Se già te ne fai 3 al giorno, quindi, e mangi abbastanza carboidrati, la dieta è abbastanza calorica, sei coperto, fisso.
Ok, e per quanto riguarda invece i multivitaminici che contengono anche minerali cose di questo tipo, c'è potenzialmente il rischio
Lì. Sì,
di sovrabbondare, vero? Tipo col ferro e qualcosa di questo tipo.
beh, oddio, oddio. Vedo, poi non ho guardato roba, cioè, non ho visto studi epidemiologici a riguardo, però vedo tantissime carenze di ferro in generale, quindi è abbastanza sicuro. E considera che quando si supplementa col ferro, il dosaggio del multivitaminico all'interno del ferro è basso, 10 mg, una cagata. Che sono appunto circa leggermente sotto gli RDA, che poi boh, si arriva con il resto dell'alimentazione. Quindi ti direi no, sicuro, anche perché quando si supplementa col ferro si vanno dell'ordine di 30, 60, 100 mg su base giornaliera oppure su giorni alterni, a seconda di una serie di cose. Quindi bisogna fare attenzione, poco ma sicuro. Abbastanza sicuri, ma attenzione.
Ok, va bene. Quindi in generale diciamo che non c'è un
Esatto,
basso.
sì, diciamo che comunque un controllo dell'analisi del sangue lo farei, che è proprio una cosa che consiglio a tutti.
Ok, penultima domanda e ultima domanda relativa all'alimentazione. Poi c'è una domanda relativa all'allenamento un po' fuori contesto, ma rispondiamo lo stesso. La gestione dell'alimentazione in bulk per chi fa fatica a mangiare. Quindi cosa fare, insomma, in generale?
Allora. Aumentare tantissimo la densità degli alimenti, andare ad esempio su alimenti grassi, se si utilizza del latte parzialmente scremato, andare sul latte intero. aggiungere gainers alla propria alimentazione, aggiungere polveri sostituendo i cibi, come dire, solidi, ok? Aggiungere maltodestrine, berle proprio durante l'arco della giornata, e le ho consigliate già tipo in un bel po' di diete questa cosetta qua, che bevi 100 grammi di malto, anche di più, 150, durante l'arco della giornata, perché proprio non ce la fai più a mangiare, e via, tanto te le bevi. Aumentare l'olio, aumentare la frutta secca, i grassi in generale, mettere anche del burro, ok? Qualsiasi cosa, andare sulla pasta rispetto al riso, cercare porzioni meno voluminose in generale, tagliare poco poco sulla verdura, ma a garantirsi comunque due porzioni di verdura piccole e una di frutta durante l'arco della giornata, abbastanza mandatorie, direi. Sì, switchare su qualcosa che piace, in generale. La mia cena nel bulk, mi ricordo, quando ero molto più diligente, mi allenavo, università, ero a Torino per studi, eccetera, eccetera. Mi ricordo che io non facevo mai la pasta la sera, perché uno, arrivavo a casa alle 10, così, non c'avevo voglia. Secondo, non mi soddisfava. Terzo, farmi tretti di pasta mi scocciava. Più un po' di carne della verdura mi scocciava ancora di più, quindi andavo di proteine in polvere, un filino di verdura, latte Coco Pops, come se non ci fosse un domani, e mi piaceva un casino. Oltretutto i Coco Pops sono anche cereali arricchiti, post-workout
Vero.
un momento ideale in cui consumare carboidrati in generale, soprattutto quando si parla di compartimentalizzazione. E quindi niente, io ho tirato avanti col bulk grazie a questa cena. Se non fosse stato per questa cena, cioè non ce l'avrei proprio fatta a portare avanti il bulk. Perché o era così, oppure mangio la pasta che non mi andava.
Ok. Bulk, quanto pensi che ci sia? Il massimo, diciamo, se ho un certo introito calorico, pensi che sia un massimo, un baseline che devo tenere di cibo masticabile, se vuoi, quindi non posso spingere troppo con le calorie liquide, oppure.
No, assolutamente no. Cioè, se uno è sano e non va in prediabete, tranquillamente quello che è comodo, cioè deve essere, bisogna sempre ottimizzare tutto e cercare di non far pesare troppo la dieta. Quindi no, assolutamente. Ripeto, non c'è una questione di educazione alimentare oppure educazione alla masticazione perché ha avuto un problema con la deglutizione o quant'altro. Quindi, cioè, se riesci a togliere e non ti va cibo solido, togli pure tranquillamente. L'importante è che sia digeribile, sensato, non schifezze, non solo zuccheri completi, ok? Che pur
Ok,
sempre, cioè ci sta a aumentare un pochettino gli zuccheri, che ne so, bere ogni tanto della Coca-Cola, proprio se non ce l'ha qua, però moderatamente, Un'altra cosa è la strategia degli americani, sempre vista da loro, che loro si fanno questo gallone di latte intero. Sono un gallone di latte, sono circa 3 litri, se non sbaglio, corretto?
due litri, due mi pare.
Ah, 2 litri 2? Vabbè,
No.
sono circa, boh,
Sì, mi sembra che siano
1000.
2 litri, cioè perché li prendo anche in galloni qui, cioè almeno,
Ok.
sì, sai che non so, se, però so che uno è 2 litri e 2, qualcosa di questo tipo, vendono il latte in 2 litri e 2, c'è scritto un qualcosa, non ricordo, perché non lo prendo solitamente, però sì.
Ok, allora in questo caso sono comunque 1600-1700 calorie, temo, perché dovevano essere, io ho fatto il conto su 3 litri.
Di intero sono 60 calorie più o meno, mi pare un
Ah, ma io me ne ero già, io mi
60
ricordavo
per 2,
2000.
1200, 1200 sono 1300.
1500,
Ah.
sì, ma 1500 calorie, mettiamo una cosa del genere, anche 1400, 1300, 1600, 1700, non importa, comunque sono un bel po' di calorie che entrano facilmente, e quindi è super mega comodo come cosa.
Latte, tra l'altro, che comunque non è neanche una fonte energetica, cioè, nel senso,
No,
niente
anzi, è
di.
ottimo post-workout, intero soprattutto.
Sicuramente mangio della Coca-Cola e tonno che consigliavano in palestra quando. No, vabbè, questa la tralasciamo. Comunque sì, c'era qualcuno che forse per caso si faceva la Coca-Cola col tonno in scatola, con l'orietto. Se lo metteva dentro, no, se lo metteva dentro lo shakerava e se lo beveva.
Schifo.
Sconsiglio per il bulk queste cose. Cioè, almeno non l'ho mai provato, però non credo sia un.
Ma una tanto ci spostare, punto di vista della salute, no, è meglio il latte, decisamente.
Ci può stare la Coca-Cola col tonno, te la berresti.
Dio una volta ogni tanto, non mischiati assolutamente, piuttosto mi sparo.
Ok,
No,
cioè quando
però
fa la
potrei
curva una
farlo,
parte.
cioè, potrei farlo tranquillamente, penso, cioè, se mi tappo il naso posso fare tutto.
Ok. Io non proverei, sinceramente, io passo.
Ma perché? Mai dire mai.
Giusto? No, non, personalmente non mi ispira a bere la Coca-Cola col tonno, non è una cosa che.
Vabbè, è importante che non siano. Tu intendevi proprio mischiati
Sì,
insieme?
cioè riprendevo la Coca-Cola e il tonno dentro la stessa bottiglia, mischiava e
Immaginavo. Vabbè, se quando mi
bevevano. Perché
ubriacherò potrò
altrimenti,
farlo.
cioè, se li prendi separati non hanno lo stesso effetto, non si vede. C'è la sinergia di
Giusto,
che se li mangi 30 secondi dopo.
giusto, 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 giusto,
Hai
importante.
visto, non ha
Capito?
significato, sanno
Il
tutti.
concetto di timing è giusto, giusto.
Fondamentale.
Assolutamente.
Basta, ultima domanda, che ha qualche collegamento, quindi rispondo io, poi non so se vuoi dare una tua opinione tu, ma vabbè, insomma. Non c'entra nulla con l'allenamento, ok? Ma potete spiegare come effettuare una serie con target reps? Allora, ok. Una serie con target reps ha un numero prefissato di ripetizioni e presumibilmente anche diciamo, un numero fisso di ripetizioni, quindi può essere 20, 25, 15, quelle che sono, e presumibilmente un range di ripetizioni leggermente più basso o anche molto più basso da avere come obiettivo iniziale. Quindi io cosa ho? Magari ho 20 ripetizioni sulla leg curl disteso e ho un range di ripetizioni 10-12. Cosa vuol dire? Vuol dire che io arrivo alle 10-12 ripetizioni nella mia serie principale, quindi faccio una serie da 10-12, che può essere a cedimento o meno in base all'indicazione, quindi posso anche decidere di fermarmi una, due ripetizioni, tre ripetizioni a cedimento. A quel punto faccio un recupero, che solitamente non è un recupero completo, quindi sicuramente è inferiore al minuto, a volte anche inferiore ai 30 secondi, quindi tra i 20 e i 40 secondi indicativamente, può essere anche 10, dipende dall'esercizio, dipende dal range di ripetizione che scelgo, però mettiamo che io abbia un recupero di 20-30 secondi, recupero e faccio altre ripetizioni. Questa volta, nella maggior parte dei casi, io le farei a cedimento o massimo a RIR 1, quindi a una ripetizione dal cedimento. Quindi mettiamo caso che io faccia 12 ripetizioni nella prima serie, e tenendo una RIR di 1-2, magari ne faccio 4, quindi faccio 12 e 4 ripetizioni nella seconda microserie dopo 20 secondi. Poi recupero ancora 20-30 secondi e faccio altre ripetizioni. Ora, mettiamo che il mio target sia 20. Cosa significa? Significa che tra tutte le ripetizioni che faccio, io nel complesso la somma mi deve fare 20. Quindi facciamo la prima serie da 12, poi 4 diventano 12 più 4 diventa 16, vuol dire che ne devo fare altre 4. Alla seconda microserie, presumibilmente, me ne verranno fuori meno che alla seconda microserie. Scusate, che alla prima microserie, quindi la serie successiva alla serie madre. Quindi magari me ne vengono 2, 3, quindi arriverò 12, 4, 2, mettiamo, ok? Me ne vengono 18 in totale, quindi 12 più 4 più 2 fa 18. Ho altre due ripetizioni da fare. Ora, queste posso forse farle, forse riuscire a farle con un blocchetto da due. Ora, molto più probabilmente riuscirò a farne come due singole. Quindi recupero 20 secondi dopo la mia serie da due, faccio una ripetizione, recupero altri 20 secondi e faccio un'altra ripetizione. Nel complesso arrivo a 20. Ora, in base a come le ho spezzettate, otterrò un numero di ripetizioni efficaci differenti, cioè se io decido di arrivare a 12 a cedimento, quindi prendo un carico che mi permette di fare 12 ripetizioni a cedimento, sicuramente ottengo molte più ripetizioni efficaci piuttosto che arrivare a 12 con qualche ripetizione in canna, perché poi nel complesso avrò ottenuto meno ripetizioni molto vicine al cedimento. Cosa cambia tra fare uno e l'altro? Sicuramente più punti di cedimento tocchiamo, più è stimolante, e dipende tutto dal contesto della programmazione. Nel complesso, io solitamente imposto appunto il range di ripetizione, faccio progredire sulla serie madre, quindi mettiamo in questo caso che è sempre 10-12, faccio progredire sulla serie madre e poi quando si arriva al massimo, diciamo, si arriva a cedimento sulla serie madre o qualcosa di questo tipo, quindi magari decido che c'è un certo livello di intensità percepita alla quale voglio che il cliente arrivi, che l'atleta arrivi nella serie madre, mettiamo che sia a cedimento in questo caso, quando mi tocca con quel carico le 12 ripetizioni. Poi non importa di quello che faccia dopo, la settimana dopo deve assolutamente aumentare il carico perché è arrivato al massimo limite del range di ripetizioni, quindi è arrivato alle 12 ripetizioni, la settimana dopo aumenta il carico e ne fa 10, 11, magari anche 12 perché magari c'è stata una progressione che mi permette di fare di nuovo 12. Quello che succede dopo poi in realtà solitamente non lo traccio neanche perché sono semplicemente delle ripetizioni in più che accumulo e il numero che mi do è semplicemente un obiettivo che mi dice ok, più o meno hai accumulato un numero variabile di ripetizioni che però rimane più o meno costante nelle settimane, o comunque la media rimane costante nelle settimane. Poi ovvio che fare un target reps di 20 o di 25 con un 10-12 RM è una grande differenza perché un passaggio tra un 20 e 25 è davvero ampio, perché significa praticamente andare avanti di singole. Però nel complesso è questa l'idea. Devo raggiungere un numero fisso di ripetizioni con un carico che mi permette di farne molte di meno e poi vado avanti a micro serie, a micro pezzetti che di fatto non sono altro che dei rest pose con lo stesso carico. Questa è l'idea che ci sta dietro a un target reps. Spero che si sia capito più o meno quello che ho detto, ma sicuramente si capisce molto più facilmente vedendolo, facendolo che ascoltandolo. È molto più semplice di quello che sembra. È semplicemente un numero di ripetizioni che io devo raggiungere in un modo che posso bene o male organizzarmi io, nel senso che posso spezzettarmi la serie completa come voglio io, ma nel complesso ottengo sicuramente un grande numero di ripetizioni efficaci in poco tempo e con relativamente meno fatica rispetto a fare 2, 3, 4, 5 serie. Ecco. Qua. Si è capito? Dici
Sì,
che
assolutamente.
si è
Aggiungerei
capito.
forse solo che a seconda di dove è messo all'interno della struttura della seduta, sfrutterei almeno nelle prime settimane un prayer costante, altrimenti ci si frega proprio e ci si cuoce.
No, assolutamente, cioè RIR, se io imposto un certo livello di intensità percepita nel target reps, quello rimane nelle settimane, perché altrimenti è
Certo.
facile falsare la progressione, cioè nel senso la prima settimana faccio 10 ripetizioni a RIR 2, la settimana ne faccio 11 a RIR 1, la terza ne faccio 12 a RIR 0, non è una progressione, ho esattamente utilizzato lo stesso identico carico per potenzialmente lo stesso numero di ripetizioni che potevo fare, perché la prima settimana avrei benissimo potuto farne 12 con RIR 0, quindi non c'è stata una progressione. Se decido di tenere quel RIR nella serie madre, lo tengo in tutte le serie madre, in tutte le settimane, quindi la progressione non è sfalsata, non è forzata. Questo
Giusto?
sicuramente.
Io però mi riferivo anche ad esempio nelle due o tre miniserie dopo la serie madre, giusto per le prime settimane per assaggiare il tutto.
Ok.
Perché c'è il rischio di farsi delle singole dopo piccole pause e ti cuociono proprio.
Sì, no,
Se
sono assolutamente
è ancora
d'accordo.
roba dopo, diventa pesante, diventa
Sì,
lunga. Quindi.
se hai ancora esercizi che coinvolgono lo stesso gruppo muscolare, è sicuramente pesante. Solitamente i target reps li utilizzo verso metà barra fine della seduta, perché all'inizio della seduta, insomma, è abbastanza
Tosto.
tosto. O al massimo utilizzo una serie, quindi ho la leg curl, ne metto una serie, 20 target reps con un 10-12 RM, basta. Quindi quella è la serie, quello è lo schema. Non metto altre serie di leg curl assolutamente, perché succede che alla fine, cioè arrivo poi, se ho un altro esercizio dopo, nel mio caso gli RDL, finisce che veramente sono cotto negli RDL se dovessi fare un altro target reps o cose di questo tipo. Sono d'accordo, è una tecnica che va utilizzata con parsimonia, perché di fatto è quasi equivalente, anzi no, direi che è equivalente a fare 2-3 set, 2 sicuramente, forse anche 3 in base a quante ripetizioni efficaci ottengo. Sicuramente se vado avanti di singole cominciano ad essere tassanti e comunque anche stimolanti, perché le due cose solitamente vanno di pari passo. Ecco. Sì. Basta, direi che abbiamo finito le domande. Non vorrei aver saltato qualcuna, se vuoi dare un occhio, ma mi sembra di averle affrontate tutte. Tu hai dato un occhio,
Perfetto.
sì, sembra di averle fatte bene o male tutte. Non abbiamo
Sì, mi
saltato.
sembra
Sì,
anche
non
a
abbiamo
me.
saltato assolutamente nulla. No, no, assolutamente nulla. Ok,
Giusto.
bene. Torniamo presto con un altro P&A, credo, in compagnia di Lia. Speriamo che ci riesca a raggiungere. Oggi non è riuscito a raggiungerci, a connettersi, perché ha avuto un contrattempo, però speriamo appunto di riuscire a fare un altro podcast con lui a breve. E niente, vi ringraziamo per essere stati con noi fino a questo punto. E detto ciò, io direi che ci vediamo nel prossimo episodio.
Vabbè.
Ok?
Grazie a tutti ragazzi, a presto.
Grazie per l'ascolto.
Ciao ciao.